nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 16. Questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Michael Sacchi degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Oggi, 25 gennaio 2018, con me c'è un nutrito gruppo di compagni di avventura di podcast. Andiamo a vedere in che ordine me li ha messi casualmente Google su Hangout. Da Verona, Veronica Remondini.
Provami, sentite?
Ti sentiamo.
Ok, allora ciao a tutti da Veronica, da Verona. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Grazie Vero per essere con noi, Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati anche a questa nuova puntata di Astronauticast. Buon ascolto.
Avanti ancora da Milano, serie originale degli Astronautica Studios, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 25 gennaio 2018 e che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Buon ultimo, ma non in ordine di importanza, è sempiterno Luigi Morielli da Ovesticino.
Ciao a tutti da Luigi Morielli, da Carmagnola, e buona puntata a tutti.
Grazie per essere con noi, Luigi, e ci farai sapere se sono arrivate le cose che tutti stanno aspettando, in particolare i soci ISA. E come diceva Paolo, fateci sapere cosa pensate di questa puntata in diretta sulla chat o su Twitter. Che cosa ci aspetta in questa serata, in questa settimana abbastanza densa di avvenimenti, specialmente avvenimenti attesi da tanto tanto tempo? Ovviamente parliamo dello static fire del Falcon Heavy, un cambio di pianificazione nell'equipaggio della stazione spaziale, in uno dei futuri equipaggi della stazione spaziale. E un'altra cosa che aspettavamo da tanto tempo, il lancio del mini cicciolo, come lo chiama l'Electron, e poi rubriche, ma anche la seconda parte dell'intervista che avevamo iniziato la settimana scorsa, ovvero quella con Stefano Di Lucente, compagno di avventure, no, collega di Marco Zambianchi, intervistato proprio da Marco Zambianchi, e che dà uno spaccato della vita delle operations in quel di Darmstadt, molto molto interessante. Se non avete nulla che ho dimenticato, se non volete schiaffeggiarmi con qualche dimenticanza,
c'è una domanda molto molto importante dalla chat, chiedono a Paolo dove trovare quei cuscini.
Semplice, questi cuscini vengono mandati ai top contributors di Google, i volontari riconosciuti da Google che rispondono alle domande degli utenti nei forum ufficiali di assistenza dei prodotti di Google.
Ok, quindi se cominciate oggi a rispondere a domande, magari tra qualche anno
potreste averne uno.
Molto bene, se volete qualcosa da ascoltare mentre rispondete alle domande sui forum di Google, c'è l'intervista a Stefano Di Lucente, parte 2. Scusate.
Una delle cose che mi sono sempre chiesto, perché, e mi scuso di non avere mai approfondito, ma ci abbiamo te, che approfondisca a fare, ti faccio la domanda. Ma esattamente le singole missioni Sentinel differiscono in che cosa? Nel loro strumento, nella loro specializzazione, se vogliamo? Perché c'è bisogno di vari Sentinel? Perché non ci può essere un satellite solo, vecchio stampo, se mi passi il termine, come Envisat? Che mi sembrava avesse un set di strumenti che coprivano varie tipi di osservazioni della Terra.
Questa sembra la classica. Questa è una domanda interessante. Sono lieto che me l'abbia
fatta. La domanda
non era assolutamente concordata.
Non era da quelle concordate.
ma in effetti, Marco,
e quindi mi rifiuto.
Quindi c'è un indisturbo. ma Marco ha evidenziato un punto topico. E in effetti, il programma delle sentinelle, come avevo detto prima, quando pensavo all'evoluzione di programmi preesistenti, Envisat per esempio era uno di questi programmi. Envisat è una missione che è andata avanti molto al di là del tempo di vita programmato, constatava di un unico satellite enorme per gli standard, quindi veramente un satellite molto grande. Il programma delle Sentinel, se vuoi, prosegue, è la naturale evoluzione di quello che fu Envisat, ma in modo organizzato, in modo modulare, scalabile, con un concetto di redundancy studiato, pianificato, meno che non abbia un single failure point, quindi che non ci sia un singolo punto.
Un punto debole, diciamo, che un tallone d'Achille rotto il quale praticamente finisce tutto, come poi è successo a Envisat. Infatti. Per i nostri ascoltatori che non lo sanno, sostanzialmente un buon mattino il satellite non ha risposto più, quindi tutto questo set di strumenti ricco è venuto a mancare in blocco, mentre ora mi pare Sentinel abbia un concetto di redundancy con satelliti gemelli tra loro funzionalmente, esatto. Quindi ci sono i Sentinel A e B.
Sì.
Con il loro numero, esatto. E poi c'è anche un'integrazione funzionale tra vari Sentinel diversi,
sì,
le varie numerazioni.
Sì. Il programma Copernicus, per quel che riguarda il segmento spazio, è stato pensato in modo di avere una certa flessibilità. Le sentinelle sono divise in famiglie: sentinella 1, sentinella 2, sentinella 3. 4 e 5 sono in effetti più che satelliti, sono degli strumenti che vengono alloggiati su satelliti di EUMETSAT, quindi nella numerazione ufficiale non li hai. Il satellite, il Sentinella 5P è il precursore, il 5 vero e proprio verrà alloggiato su un satellite di EUMETSAT come strumento di bordo, e il Sentinella 6. Questa distinzione riferisce alla diversa strumentazione che c'è a bordo e che afferisce a diversi dati. Quindi, quando prima dicevo il sistema Copernicus si interessa della rilevazione dei dati relativi al suolo, piuttosto che agli oceani, all'atmosfera, ecco, ognuno delle famiglie delle Sentinel è focalizzato, è specializzato in un determinato segmento, un determinato settore dell'ambiente, quindi diviso per specificità che riguardano territorialità o composizione dell'atmosfera o oceani e mari, comunque bacini di acqua. E poi all'interno di una stessa famiglia, quindi come diceva Marco, per Sentinella 1, 2, 3 abbiamo una costellazione di satelliti gemelli A e B, in tutto e per tutto uguali, identici, e si ha una ridondanza praticamente del 100%. Si può affrontare la perdita di un satellite relativamente con un danno quasi nullo, un po' come avere i due reni, si può vivere anche con un solo si può vivere anche con un solo rene, non è la condizione, non è il massimo, comunque si può vivere anche con un solo rene.
Immagino che i due satelliti, i due gemelli siano disposti a 180
bravo,
gradi uno
bravo,
dall'altro.
Bravo Marco, sì, effettivamente certo. Questo perché la disposizione ottimale è quella che vede un satellite a 180 gradi uno dall'altro, il che in termini funzionali, in termini operazionali, permette di raddoppiare le prestazioni. Perché? Perché gli stessi dati possono venire raccolti in una quantità che è la metà del tempo necessario a quello che servirebbe ad un unico satellite. Nel senso che, avendo i due satelliti posizionati a 180 gradi uno dall'altro, non bisogna aspettare un'orbita completa per recuperare quei dati che vengono recuperati dal gemello che si trova a 180 gradi da noi in quel momento. Dovete pensare, i satelliti sono visibili durante i cosiddetti pass, quindi durante un pass il satellite viene a trovarsi nella finestra di acquisizione di una specifica, di una determinata stazione di terra. Quindi sono satelliti che orbitano, a differenza di quelli geostazionari che sono perennemente a contatto con la terra, le sentinelle hanno una visibilità ridotta ai periodi di acquisizione dalle varie stazioni di terra. Questo significa che quando il satellite non è visibile, incamera dei dati che memorizza al suo interno e poi rilascia non soltanto durante la visibilità queste stazioni, ma anche con un sistema di relay, attraverso comunicazioni laser con un altro satellite, e poi rilascia
i DRS. Sì. Lavorate con i DRS? Sì. Abbiamo un paio di colleghi ecco, del nostro giro sui DRS.
Sì, sì, lavoriamo con i DRS, sì. La fase degli OCP, l'Optical Communication Payload, quella è una delle parti finali, tornando al discorso del commissioning che dicevamo prima. Quando il satellite ha tutti i suoi strumenti attivati e funzionanti, lo step successivo e quello finale è l'attivazione del contatto con le DRS per il relay dei dati.
Quindi non deve essere costantemente in visibilità di una certa ground station, ma può utilizzare da ponte radio, ponte laser in questo
ponte
caso,
laser.
Un satellite terzo che ha un'orbita più favorevole e che a quel punto invece trasmette poi
i dati a terra.
A una stazione ricevente. Quindi bello questo, non sapevo.
Sì, sì.
Ma quante cose non sapevo. Ho fatto bene a venire a chiederti tutte queste domande non programmate.
No, però ecco, avendone due per famiglia, anche la trasmissione dei dati può venire pianificata e gestita in modo più flessibile, invece di avere una trasmissione di un enorme blocco tutto d'amblè. Con due satelliti ci si organizza meglio.
Certo.
E quindi per il momento, come detto, siamo arrivati al lancio di Sentinella 5P, il precursor. Il prossimo sarà il 3B l'anno prossimo, poi si ricomincia con 1C e D, ma non il lancio, la preparazione. Il lancio sarà di Sentinella 6, ma quello che si continuerà ad avere è la preparazione di 1C e D, 2C e D e così via. Questi satelliti non vanno ad aggiungersi ai satelliti già in volo. La configurazione nominale prevede la presenza di un cluster di due satelliti gemelli. Quello che si vuole avere è la preparazione di altri due satelliti che verranno stoccati, verranno allocati pronti per l'uso, anche sulla base dell'esperienza acquisita con le operazioni già funzionanti. Quindi
degli A e B.
Degli A e B. Ci sono state delle piccole cose, magari sono venute fuori solo una volta in volo, e se ne è fatto tesoro e verranno inglobati come delle patch quando rilasci dei programmi
2.0 delle Sentinel 1, 2 o 3.
Esattamente. Quindi verranno preparati e verranno conservati in apposite strutture. Quando gli A e B raggiungeranno il limite previsto per la vita della missione, ci si organizzerà per essere già pronti a mandare un replacement. E la vita di una missione viene stabilita a priori, dettata principalmente da quelle che sono poi le batterie. Tutto si riduce molto, ammesso che la strumentazione di bordo non degradi, non venga danneggiata, continui a funzionare. La vita delle missioni, la parte più vincolante è il funzionamento delle batterie. Quelle sì, quelle degradano quando non si è più in grado di sostenere il carico del power durante i periodi di eclissi, cioè durante i periodi nei quali pannelli solari per la posizione stagionale del satellite non sono per lunghi periodi non visibili, non ricevono la luce del sole, quindi in quei lunghi periodi il satellite deve poggiarsi sul funzionamento delle batterie. Però diciamo che i produttori, quando consegnano un satellite e danno il loro tagliando di garanzia, diciamo, loro vanno giustamente secondo stime pessimistiche, nel senso loro dicono: per noi vi vendiamo il satellite, vi assicuriamo la piena funzionalità della strumentazione, così come esce dalla fabbrica, per un periodo, diciamo, di tot anni, diciamo i 5 anni. Questo non significa che allo scadere del 5° anno gli strumenti smettano di funzionare così all'improvviso, soltanto che il produttore non si prende più rischi. Qui parliamo di grosse quantità di denaro, quindi deve essere tutto regolamentato nero su bianco. E oltre il periodo di vita stimato, che viene concordato tra ESA che acquista e il produttore che vende, ogni anno, ogni semestre che viene in più, è tanto di guadagnato, però significa che si sta correndo il rischio che qualcosa possa non funzionare e non è responsabile nessuno. Praticamente si estende l'utilizzo di un satellite oltre la vita pianificata, e ci si fanno i dovuti studi di assessment di rischio, e si torna sempre in termini poi di costi. Quindi ci sarà chi si prenderà la responsabilità della decisione di dichiarare finita una missione, e nel caso delle sentinelle di dire: sentinella 1A ha finito il servizio, e 1C può essere messa in volo, può essere lanciato.
Beh, è una bella cosa comunque sapere che già in qualche modo in magazzino, se mi passi il termine, è pronto un sostituto, mentre per molti, forse la maggioranza dei satelliti che operiamo da ESOC, questa possibilità non c'è. In questo forse Sentinel è abbastanza unico, diciamo, è interessante. Quindi è anche qui mi sembra di vedere una chiara volontà proprio politica di investire, di avere pronto una macchina per il monitoraggio subito, nel momento in cui si presenta un problema c'è già pronto quello che serve per continuare la produzione dati. Quindi
esattamente,
direi che state in una botte de ferro in un certo senso, cioè c'è proprio una volontà precisa di investire in questo campo, un commitment del cliente che è forse la prima volta che lo vedo così forte, no?
Sì, c'è stato,
secondo la mia esperienza.
Sì, no, quello che dici è assolutamente corretto. C'è veramente la priorità di assicurare una continuità di servizio, di minimizzare l'impatto e di ridurre il disservizio praticamente a zero. Perché? Perché la dipendenza di molti attori dai dati che sono già erogati dal sistema Copernicus diventerà via e via sempre più forte, quindi si arriverà forse a un punto tale in cui la mancanza di quei dati anche per un periodo di brevi potrebbe costare molto. Come se facendo un parallelo, come possiamo pensare noi adesso alla nostra connessione ad internet. C'è stato un periodo nella quale internet non esisteva, si viveva benissimo senza, semplicemente perché non esisteva. Oggi come oggi un periodo di blackout, di sconnessione, di malfunzionamento, di non accesso alla rete può comportare dei disservizi per quel che riguarda le telecomunicazioni, la programmazione di viaggi o quel che riguarda i singoli utenti, ma anche ormai ci sono apparati che poggiano sui servizi offerti dalla rete e ne sono diventati dipendenti in toto, se non in gran parte. Quindi con i dati offerti dal sistema Copernicus lo scenario prospettato è quello, quindi si vuole minimizzare il disservizio.
Certo, quindi la availability, diciamo, la availability deve essere, sì, massimizzata. Senti, visto che hai accennato che hai insomma 16 anni di esperienza nel campo spaziale, diviso tra supporto IT e operazioni hands-on vere e proprie, qual è stata la sfida più grande che secondo te hai affrontato fino ad oggi e quella che più ti ha intrigato professionalmente? Se si può dire, se si può dire. Parliamo di avventure professionali, Stefano. Yeah.
mi manca l'aneddotica che si riferisca ad un singolo evento. Ripetendomi in parte, se ripenso, sicuramente i periodi di LIOP sono stati quelli più intensi. E a livello di sfida, sì, innanzitutto una sfida a livello fisico, perché si facevano durante la LIOP si fanno turni di 12 ore e mezzo, 12 ore e tre quarti, divisi in due team, perché c'è un periodo di sovrapposizione, quindi non è che finisco io, cominci tu, sono 12.
Nelle missioni Apollo c'è la squadra che arriva e fa l'endover, cioè lo scambio di consegne con chi sta uscendo dal turno, giusto?
Esattamente, quindi c'è un periodo di overlap, di overlapping, quindi alla fine entrambe le squadre fanno più di 12 ore, e 12 ore dettate dalle 8 alle 8, semplicemente dal tempo di lancio, di messa in orbita, da questa o da quella stazione, quindi possono capitare turni dalle 2 di notte alle 2 del pomeriggio, dalle 2 del pomeriggio alle 2 di notte, o dalle 10 alle 10, dalle 10 alle 22, dalle 22 alle 10, e in questo periodo si vive a stretto contatto, intensamente, quelli del team, si è un due squadre di una ventina di persone l'una, divisa tra ground station, flight control team, flight dynamic, ognuno nella sua sala, e ci si dà il cambio, e in quelle 12 e passa ore che si vive di fatto confinati fisicamente in un ambiente con altre persone, e si mangia insieme, si sta insieme molte ore, si affrontano emergenze. Ecco, questo qui mi ricordo un aneddoto. Quando abbiamo lanciato Sentinella 1A, il primo satellite del programma Copernicus, e purtroppo l'inserzione in orbita era stata erronea, eravamo arrivati più bassi di quel che saremmo dovuti, e ci siamo trovati subito, appena ricevuto il primo segnale di telemetria, abbiamo ricevuto comunicazione da parte della NASA che eravamo entrati in un'orbita di conflitto, di collisione con un satellite americano. Quindi,
un buon inizio, insomma.
Sì, sì, abbiamo cominciato.
Avete cominciato bene col piede giusto.
Veramente bene. Io ero sul team B, ci siamo trovati durante il nostro turno, il nostro shift, con la comunicazione che ci informava, dovete pensare alle orbite come a dei binari, quindi eravamo su un binario occupato da un altro treno che proveniva in altro senso,
in direzione opposta.
Okay. E che aveva la precedenza, perché il binario era il suo già da tempo, da anni, e noi avevamo mancato il nostro binario, quindi era colpa nostra. E era già stato preventivato, una volta realizzato che ci si trovava ben al di sotto dell'orbita prefissa, si era già messo in conto di dover fare delle manovre correttive per il raggiungimento dell'orbita nominale, ma il fatto che oltre ad essere giù, e questo significava non avere un'ottimizzazione in termini di rilevamento e delivery, diffusione dei dati, ma in più eravamo su un'orbita già occupata da un altro satellite, e quindi poi vi lascio immaginare le battute che cominciavano a girare, perché il vettore che ci aveva portato su era russo e ci aveva posizionato su un'orbita di un satellite americano, quindi qualcuno ha cominciato a insinuare, ma fu veramente errore o hanno pensato di usare una
Di usarvi come un proxy
con un colpo solo buttano giù un satellite europeo ed un americano, e cioè, è la colpa, no, veramente una roba, un lavoro pulito.
Sì.
Ma abbiamo dei colleghi russi nel team, quindi con loro facevamo queste battute, niente, quindi quello che fu, oltre alle manovre preventivate, ci fu il fattore tempo, quello fu molto determinante, perché fummo costretti ad effettuare una manovra correttiva in un tempo molto ridotto rispetto a quello che avremmo immaginato. E il team di Fly Dynamic, quei cervelloni di cui dicevo prima, che in quel caso mi impressionarono molto, furono messi sotto a calcolare delle manovre per raggiungere un'altra orbita. E potete immaginare la difficoltà. Tenete presente che per effettuare la computazione, il calcolo di una manovra, significa calcolare quando la manovra viene, innanzitutto viene effettuata con degli spari, ci sono dei razzetti, degli augelli a bordo degli spacecraft, dei piccoli razzi che emettono del propellente, che una volta nello spazio non si ha bisogno di grandi impulsi, di grandi forze per spostarsi, non bisogna vincere la gravità terrestre come quando si effettua un lancio, però bisogna effettuare queste manovre su dei corpi che vanno veloci, hanno una certa posizione, e per calcolare quando e da quale posizione effettuare il burn, l'accensione di questi razzetti, si ha bisogno di dati sulla posizione del satellite per tracciarne la proiezione cinetica, quindi si ha bisogno di tempo per raccogliere questi dati, più si vuole la manovra accurata, più dati ci vogliono. In che senso accurata? Accurata in termini di utilizzo del propellente, perché a bordo dello spacecraft c'è una quantità finita di propellente che non è rinnovabile, non è come le batterie possono venire ricaricate. Il propellente in molti casi è l'idrazina, ha una quantità finita, quella c'è per effettuare manovre che nel corso della missione sono utili, che comunque c'è sempre un certo drift, quindi di tanto in tanto periodicamente bisogna effettuare delle piccole manovre di aggiustamento dell'orbita. In quel caso c'è stata necessità di effettuare una manovra in poco tempo, quindi Fly Dynamic doveva trovare il modo di effettuare una manovra che minimizzasse l'utilizzo del propellente, che massimizzasse l'accuratezza per l'inserzione nella nuova orbita. E come in ogni calcolo, quelli di Fly Dynamic vengono sempre fuori con due o tre manovre alternative. Alternative in termini di quando effettuarlo e quanto in termini di costi di propellente. Quindi proposero tre alternative o due o tre, e stette poi al direttore di volo, al flying director, che è lui poi che si prende la responsabilità finale, di effettuare un assessment dei rischi e di decidere se impiegare più carburante e fare la manovra in meno tempo o fare la manovra con un po' più di dati a disposizione. È un po' come nei film di Star Trek, quando c'è Scott che dice a Capitano Kirk: guardi, ci è andato fuori uso il motore, quanto ci vuole per ripararlo? Una decina di giorni. Ah, ci serve entro 3 ore perché arrivano i Klingon. Quindi ecco, quelli di Fly Dynamic in quel caso dalle 2 settimane preventivate in 3 ore hanno sì, erano Scott, sono usciti fuori con queste soluzioni e è stata effettuata la manovra nei tempi giusti con costi accettabili, e tanto di cappello ai colleghi di Fly Dynamic. La cosa ci valse un ISA Awards, è un premio che viene assegnato ogni anno per meriti speciali nel campo delle operazioni. Io personalmente non ho contribuito affatto in quel recupero perché non mi occupo delle manovre, però ho usufruito del premio, stavo freggiato del titolo.
Però le sequenze di comandi che hanno certo mandato i parametri sono state create da te nel Vision Database, quindi c'è un contributo. Permettimi di difendere la categoria.
Difendiamo la categoria. Ecco. Sì, ero lì, ero come un preparatore atletico nella squadra che vince.
Ho fatto tutto quello che potevo, ragazzi, sì. Ma correte, io vi ho allenato, vi ho preparato.
Esatto, vi ho massaggiato i polpacci.
Insomma, pare che questi ESA Award vengano dati sempre in condizioni di contingenza. Mi pare che siano stati dati anche a Galileo, al team di Galileo, prima che arrivassi io, da allora niente, per manovre fatte per recuperare due satelliti nel posto sbagliato, esattamente come, non esattamente, ma analogo a come ha raccontato Stefano Di Lucente. C'è ancora una parte di questa intervista che avremo la settimana prossima, c'è qualche altro aneddoto riguardo le operazioni, insomma.
Mi raccomando, ditelo ai vostri amici nerd, perché come vedete di questi episodi e informazioni questa intervista è piuttosto ricca.
La prossima parte è più su quello che può capitare quando si è coinvolti nel training di colleghi, perché è una delle parti, delle componenti delle operations, è anche mantenere la competenza del team e la formazione del nuovo team. A volte succedono cose particolari per cercare di rendere realistico il training. Questo è il teaser per la settimana prossima. Intanto grazie a Marco e a Stefano per questa seconda parte, e con questo direi che possiamo passare alle news, perché c'era una cosa di cui abbiamo parlato mille volte, anzi due cose di cui abbiamo parlato mille volte mettendolo nell'agenda della settimana, ma finalmente l'abbiamo vista.
Ce l'abbiamo fatta finalmente, lo static fire test del Falcon Heavy dopo un tira e molla che durava praticamente dal 28 dicembre, quando il colossale razzo di SpaceX era uscito dalla prima volta dalla sua facility vicino alla rampa 39A, era stato messo in verticale sulla rampa e non abbiamo fatto altro che aspettare questo fatidico static fire test. Per diverse ragioni, comprensibilmente molte delle quali tecniche, insomma era la prima volta che questo razzo arrivava in rampa, c'erano tante cose da verificare, c'è stato di mezzo anche uno shutdown di qualche giorno del governo degli Stati Uniti che ha fatto ritardare ulteriormente questa fatidica operazione, ma finalmente ieri, 24 gennaio, alle 18:30 ora italiana, i 27 motori Merlin del Falcon Heavy sono stati accesi. C'è un bellissimo video che trovate sia nell'articolo su Astronautinus, ma se probabilmente siete appassionati l'avete già visto diverse volte, in cui si vede e si sente soprattutto l'accensione di questi motori e la grossa nuvola di fumo che si innalza, diciamo, nella galleria di scarico del razzo. Come sapete, questa grossa nuvola è per la maggior parte vapore acqua, questo perché in prossimità della rampa c'è un sistema di soppressione del suono tramite acqua, dove di fatto venne aperta una cascata d'acqua attraverso la quale il suono si infrange e non rimbalza pericolosamente verso la rampa di lancio, perché le vibrazioni acustiche per dei motori di queste proporzioni potrebbero essere addirittura catastrofiche per la struttura del razzo stesso. Quindi di fatto tutto il calore viene anche dissipato dall'acqua, che si vaporizza immediatamente, ed ecco perché si innalza questa nuvola bianca. E lo static fire test che cos'è? È molto semplicemente un'accensione di qualche secondo, in questo caso si parla di una decina di secondi, dei motori, ed è effettuata per la prima volta, diciamo, con lo stack del razzo completo. Lo stack è un modo di dire per tutti i componenti del razzo sono assemblati, sono portati in rampa e per questo particolare caso, che era la prima volta in assoluto che si aveva uno static fire per un Falcon Heavy, la cosa ha suscitato grandissimo interesse. Infatti diciamo che tra i giornalisti e la folla di curiosi che si era piazzata in tutti i posti possibili per poter vedere questa di fatto nuvola che si innalzava a distanza, insomma, è stata una cosa di molto molto successo, e almeno da quello che dichiara SpaceX, che dice dato tutto bene, però chiaramente aspettiamoci che fra un po', tra qualche giorno il razzo sarà riportato dentro al suo hangar per verificare anche più da vicino le condizioni del razzo dopo questa accensione, che di fatto i motori vengono accesi a tutta potenza, però le morse che tengono attaccato il razzo alla rampa, che normalmente sono dei bulloni esplosivi, non vengono fatti detonare, e si prova a vedere se la struttura regge a tutte le sollecitazioni del caso. Poi chiaramente ci sarà una vagonata di telemetria che gli ingegneri dovranno vagliare per poi dare finalmente il go per il lancio vero e proprio. Quindi rivedremo il Falcon tornare sulla rampa e allora sì che potremo dire ci siamo quasi col lancio. Questo primo lancio verrà effettuato con i motori al 92% della spinta, quindi non sarà diciamo la configurazione completa, ma vabbè, è comprensibile, è il volo inaugurale, quindi sarà un test non al 100%, ma molto molto significativo, anche perché vi ricordiamo che il Falcon, per come è strutturato, ha questi due booster laterali che non sono altro che dei Falcon 9 veri e propri, quindi questi si staccheranno, ritorneranno come il primo stadio del Falcon 9, come sappiamo. Come abbiamo già visto mille volte, in questo caso saranno due che torneranno insieme contemporaneamente, pensate. Mentre il core stage centrale farà qualche minuto ancora di volo, e una volta separato dal secondo stadio tenterà l'atterraggio sulla drone ship of course I still love you. E la potenza che potrà raggiungere il Falcon Heavy quando sarà operativo, quindi ci siamo quasi, lo porterà ad essere il razzo più potente in questo momento operativo. Possiamo fare un rapido sguardo alle cifre. Mettiamo ad esempio sulla bilancia l'Ariane 5, che tra l'altro alla fine della puntata dovrebbe decollare, adesso vediamo se ci stiamo con i tempi oppure no, e l'Ariane 5 ha una spinta di 15.000 kN a livello del mare, il Falcon Heavy ne ha 23.000 kN, quindi molto di più. Però sono stati in servizio dei razzi ben più potenti del Falcon Heavy, a partire dallo Shuttle, che al momento del decollo poteva sprigionare 30.000 kN, e Saturno 5, che arrivava anche a 35.000 kN. Se vi dà fastidio vedere questo paragone con le spinte, possiamo anche parlare di carichi utili. L'Atlas 5 L'Ariane 5 riesce a portare in orbita bassa dei carichi utili di circa 20 tonnellate e in orbita geostazionaria di 10 tonnellate. Il Falcon Heavy 63 tonnellate, quindi contro le 20 dell'Ariane 5, e 26 in orbita geostazionaria contro le 10 dell'Ariane 5. Lo Space Shuttle come carico utile riusciva a portare 27 tonnellate, ma come 27 tonnellate? Abbiamo detto che era il più potente, ma grazie, lo shuttle mica solo il carico utile si portava anche l'orbiter stesso che al suo interno c'era il carico utile, e lo Space Shuttle aveva il vantaggio non da poco che l'orbiter rientrava e poteva riportare a terra 14 tonnellate di questo carico utile, quindi sì, se al netto del carico utile sembra poco, ma in realtà era un sistema estremamente più complesso. Sento che qualcuno vuole parlare.
Sì, si contavano 100 tonnellate solo di orbiter, è quello che fa la differenza rispetto alla...
Esatto, e poi c'è Saturno 5 che in orbita bassa poteva portare 140 tonnellate, quindi ancora di più. Quando partirà quindi il Falcon Heavy? Allora, Elon Musk, come al solito, è molto entusiasta, fa anche un po' lo sborone, se vogliamo dirla alla emiliana, ha detto sì, partiremo tra una settimana o giù di lì. Però c'è da dire che il 30 gennaio è già programmato un altro lancio di SpaceX, non dalla rampa 39B, non dalla rampa 39A, ma dall'alta, dal Launch Complex 40. Quindi, insomma, non si sa bene quanto personale ci sia per SpaceX che possa lavorare a due lanci contemporaneamente, ma poi c'è anche tutto il personale di Cape Canaveral, il personale militare che si occupa dei radar, di tutte le procedure di sicurezza, che deve essere impegnato nella gestione di due lanci così ravvicinati, quindi è prevedibile che venga data la precedenza al Falcon 9, che è già un lancio che è stato pagato e quindi è un lancio commerciale vero e proprio, piuttosto che il Falcon Heavy, che è un lancio di test. Cosa consiste nella missione del Falcon Heavy? Lo ripetiamo in parole molto semplici: si tratta di sparare una Tesla Roadster in un'orbita eliocentrica, insomma con un'orbita che potrebbe essere tranquillamente paragonabile a un ipotetico profilo di missione per arrivare su Marte. Lo scopo della missione è non esplodere, probabilmente, quindi anche lo stesso Elon Musk l'ha detto più volte: guardate, questa è il primo volo, non ci aspettiamo un successo, però poi sai, l'abbiamo già detto anche qui a questi microfoni, poi sì, insomma sono le frasi di circostanza che si dicono anche per insomma non manifestare troppa sicumera, ma staremo a vedere.
Nel caso sarebbe l'operazione di demolizione di un'automobile più spettacolare della storia.
esatto.
Mantenendo l'agenda, ho visto che già ci sono voci che dicono di un lancio previsto per il 6 di febbraio. Ok, l'ho messo in agenda, però non, cioè, prendetelo con le pinze, anche perché lo shutdown del governo americano adesso è la riapertura del governo è temporanea e dura fino all'8 di febbraio, quindi se all'8 di febbraio non dovessero riuscire a trovare un accordo, ricomincia lo shutdown. Quindi,
esatto, grazie, che è vero che mi hai fatto ricordare che c'è questa cosa ancora dello shutdown che è ancora incombente, e magari vi potreste chiedere: ma SpaceX è un'azienda privata, cosa c'è entra con lo shutdown? Più o meno ve l'ho già anticipato prima, che comunque al Kennedy Space Center e a Cape Canaveral è comunque una struttura che ha del personale governativo, dei civili che comunque lavorano sotto un contratto statale, e quindi lo shutdown sapete che praticamente stoppa tutte le attività non prioritarie, non importanti, non fondamentali di tutti gli uffici pubblici americani, e quindi è chiaro che anche l'attività a Cape Canaveral e dintorni potrebbe essere così diminuita e non si potrebbe lanciare.
Anche se non fosse lanciato da Cape Canaveral, penso che un po' tutti i servizi non essenziali di controllo dello spazio aereo siano, cioè, quelli ovviamente continuano, ma quelli non essenziali potrebbero essere messi in pausa, quindi
esattamente, Mike.
Come dire, l'abbiamo aspettato per tanto tempo, finalmente l'abbiamo visto. Dal punto di vista delle immagini, mi aspettavo qualcosa di meno. L'ho confrontato con uno static fire di un Falcon 9. e non ovviamente la durata è stata superiore, e questo ha causato la vaporizzazione di molta più acqua del sistema di sound suppression. E sembra proprio di vedere un lancio e poi manca un pezzo. Però speriamo di riuscire a completare le parti mancanti presto, presto, come dice Elon Musk. Chi invece non volerà, almeno non nella data prevista, è Jeannette Epps, vero Paolo?
L'astronauta della NASA Jeannette Epps non volerà nello spazio a metà del 2018 come inizialmente previsto, lo ha annunciato la NASA il 18 di gennaio del 2018. Quasi un anno fa, il 4 di gennaio del 2017, Jeannette Epps era stata assegnata all'equipaggio della missione di lunga durata della spedizione 56-57 sulla stazione spaziale internazionale, che verrà lanciata intorno alla metà del 2018, credo verso la fine di maggio o all'inizio di giugno. Al suo posto volerà invece l'astronauta della NASA Serena Union, che come Jeannette Epps fa parte del gruppo di astronauti selezionati nel 2009, lo stesso anno in cui sono stati selezionati i nostri astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. A sua volta Serena Union avrebbe dovuto volare 6 mesi dopo circa, nella spedizione 58 e 59, ed era l'astronauta di riserva di Jeannette Epps. Al suo posto è stata nominata per la spedizione 58-59 Anne McLean, che invece fa parte del gruppo di astronauti della NASA selezionato nel 2013. In questo comunicato del 18 gennaio la NASA ha precisato anche che Jeannette Epps lascerà l'addestramento attivo per la missione per l'equipaggio primario della spedizione 56-57 e tornerà al Johnson Space Center per assumere degli incarichi di terra, ma la NASA ha aggiunto che per lei potrà esserci un'altra opportunità di volo. Ricordiamo che sia per Jeannette Epps che per Serena Union che per Anne McLean questa sarebbe stata la prima opportunità di volo nello spazio per Jeannette Epps, poi lo sarà, se le cose non cambiano naturalmente, per le altre sue due colleghe. Non sono note le ragioni di questo cambio di equipaggio, di questa esclusione di Jeannette Epps dall'equipaggio della spedizione 56-57, e molto probabilmente non lo saranno, perché la NASA e in generale tutte le agenzie spaziali hanno mantenuto sempre un riservo veramente assoluto, non solo sulle selezioni degli equipaggi, ma anche sulle ragioni di eventuali esclusioni. Jeannette Epps sarebbe stata la prima astronauta di colore a volare in una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi a far parte dell'equipaggio stabile della Stazione Spaziale. E anche se diversi altri astronauti di colore hanno volato non soltanto nello spazio, ma anche sulla Stazione Spaziale, sarebbe toccato a lei l'onore di far parte per la prima volta di un equipaggio di una missione di lunga durata. Ci sono state molte illazioni, molte ipotesi su questa esclusione. Per esempio, il fratello della Epps aveva postato su Facebook un messaggio poi cancellato in cui diceva che questa esclusione era stata fatta per motivi razziali, ma è davvero veramente difficile capire cosa possa essere accaduto. Possiamo soltanto fare qualche ipotesi. In questi casi un astronauta può essere escluso da una missione innanzitutto per ragioni mediche, e se fosse questa la ragione ci sarebbe un riserbo ancora maggiore, perché le agenzie spaziali vogliono tutelare la privacy, la riservatezza, i problemi, i dati sensibili, le questioni sensibili come lo stato di salute degli astronauti. Un'altra ragione può essere per esempio tecnica, cioè il fatto che le prestazioni in addestramento dell'astronauta sono al di sotto delle aspettative, cioè l'astronauta non si starebbe addestrando per esempio con la competenza richiesta. Allora, in questo, per non ritardare la missione, richiederebbe la sua esclusione. Poi possono esserci altre ragioni sempre legate all'attività degli astronauti e al loro lavoro insieme con il programma spaziale. Per esempio, possono esserci degli aspetti caratteriali, dei problemi di lavoro di gruppo o di capacità di collaborazione a una missione, o comunque delle attività che devono essere svolte necessariamente in contesti di lavoro di gruppo e internazionali. E anche in questo caso è difficile sapere quale possa essere la ragione vera. Ci sono diversi precedenti anche storici di esclusioni di astronauti anche all'ultimo momento. Quello più noto è il caso di Apollo 13, in cui l'astronauta Ken Mattingly venne sostituito 3 giorni prima del lancio da Jack Swigert. Ma c'è un altro caso, forse meno noto, in cui un'esclusione salvò la vita all'equipaggio primario. Parliamo della missione Soyuz 11, in cui a 4 giorni dal lancio tutto l'equipaggio primario venne escluso perché uno dei membri aveva contratto la tubercolosi, e venne scelto al suo posto l'equipaggio di riserva, che morì nel tragico incidente della Soyuz 11. Quindi ci sono dei precedenti anche storici, e auguriamo a Serena Union di volare presto, di compiere presto la sua prima missione nello spazio.
Forse era per questo aneddoto di cui hai già parlato, quello con la tubercolosi, ma io avevo questa convinzione che in molti casi si sostituisse l'intero equipaggio con l'equipaggio di riserva. Chiaramente ha poco senso nel momento in cui la sostituzione viene fatta per ragioni di compatibilità dell'equipaggio, come in una delle congetture che hai fatto, ma è ancora così
presente che nel caso di Apollo, e probabilmente anche nel caso della Soyuz 11, parliamo di un'epoca in cui era essenziale avere una coordinazione, una compatibilità maggiore di un astronauta con l'intero equipaggio. Quindi diciamo che sembra strano il caso, per esempio, di Apollo 13, in cui un ruolo essenziale come pilota del modulo di comando sia stato sostituito da solo, senza l'intero equipaggio, e non quello, per esempio, di Soyuz 11, in cui ci saremmo aspettati, e poi è quello che è successo effettivamente, la sostituzione dell'intero equipaggio. Forse nel caso di Apollo 13 può aver contato la politica in senso lato, nel senso che non si voleva togliere un personaggio illustre, un veterano illustre come Jim Lovell dalla sua missione, insomma.
Forse non credete che adesso una tipica missione come quella che può essere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale abbia dei ruoli che siano anche abbastanza intercambiabili singolarmente, senza rovinare il trittico iniziale.
Sempre compromettere i risultati della missione, sì.
Quindi magari anche semplicemente per quello, se magari fosse stata una missione molto più magari specifica o molto più atipica, magari non si sarebbe proceduto, poi vabbè, dipende poi da me.
Beh, comunque anche, vabbè, quello si è sentito, l'hanno sentito probabilmente tutti nel film, in Apollo 13 era stato sostituito soprattutto perché lui non aveva contratto la varicella, era, mi sembra, mentre gli altri due l'avevano già contratta, e quindi poteva potenzialmente ammalarsi durante il volo. Per quanto riguarda invece la Soyuz, evidentemente se la tubercolosi aveva presa uno dei tre, avendo lavorato sempre insieme, c'era la possibilità che fossero tutti e tre ammalati, e quindi probabilmente anche per quello che sono stati due comportamenti diversi nella sostituzione degli equipaggi. Poi sono anche queste,
sì,
sono congetture.
Non sono così noti neanche a noi appassionati i criteri di scelta di un intero e di sostituzione di un intero equipaggio piuttosto che un singolo membro in questi casi. Immagino che ci sia non una serie di casi limitati, ma un intero spettro di possibilità di sostituzione.
nella chat qualcuno fa l'ipotesi di una gravidanza, che in effetti non è impossibile, però è una di quelle cose che probabilmente verrebbero poi a sapersi, e attualmente chiaramente
sì, diciamo che se fosse così si verrebbe poi a sapere sicuramente, infatti, non
però,
è così. Non si può nascondere più di tanto,
di più la come dire, la discrezione in questa fase. Vabbè, comunque è una di quelle notizie che diamo abbastanza di routine, l'alternarsi degli equipaggi sulla stazione spaziale, la composizione delle varie squadre, qualche volta non è così regolare come in questo caso. Altra notizia di cui aspettavamo i risultati da tempo era il primo lancio di successo dell'Electron, del mini cicciolo.
Il mini cicciolo è stato lanciato finalmente, lo stiamo aspettando da un mesetto e finalmente, insomma, un altro evento storico, non ovviamente ai livelli del Static Fire del Falcon Heavy, ma un evento di una certa importanza, perché la Rocket Lab, questa azienda statunitense ma con una sede in Nuova Zelanda e con il pad di lancio in Nuova Zelanda, è riuscita finalmente a lanciare il suo secondo Electron Steel Testing e a mandarlo in orbita e a rilasciare correttamente tutti e tre i CubeSat che aveva a bordo. Il primo lancio, It's a Test, una cosa del genere, e era andato quasi a buon fine, non erano riusciti a rilasciare i satelliti, invece questa volta ce l'hanno fatta il 21 gennaio alle 2:43. E aveva a bordo tre CubeSat, questo è un lanciatore leggero, quindi non porta satelliti di grosse dimensioni, ma solamente dei piccoli nano satelliti o CubeSat.
Non porta 140 tonnellate come un Saturno 5.
È il mini cicciolo. No. ma non aveva a bordo solamente questi, infatti da Twitter il solito Jonathan McDowell, che è sempre quel personaggio che traccia le varie orbite dei vari satelliti e più sono misteriosi più lui ci gode e lo scrive, ha notato che non c'erano solamente quattro oggetti in orbita, cioè il secondo stadio e i tre satelliti, ma ce n'erano sei. E quindi ci si chiedeva, ecco, adesso anche la Rocket Lab ha appena iniziato a fare i suoi lanci e già va ad imitare SpaceX a mandare i satelliti segreti tipo Zuma, che non si capisce. E invece no, un giorno dopo si è iniziato a capire che cos'erano, anche perché la Rocket Lab poi ha iniziato a twittare, a postare. Uno dei due oggetti non identificati è un kick stage, che potremmo tradurre come uno stadio pedata, e dopo capiamo perché. Questo kick stage non è un vero e proprio stadio, è un aggeggino, al cui interno c'è un motore Curie, sempre fatto con la stampa 3D, che è una peculiarità di questa nuova azienda privata, che ha portato due dei tre CubeSat su un'altra orbita. In particolare, prima di tutto, questo Electron ha lanciato il CubeSat Dove e l'ha portato a un'altitudine di circa 240-250 km. Poi ha rilasciato questo kick stage che, grazie a questo motore, ha spinto gli altri due CubeSat, i Lemur, in un'orbita tra sui 500-530 km. E questo è stato un evento parecchio importante, perché è la prima azienda che riesce con un solo lancio a portare diversi satelliti su orbite diverse, quindi è un loro punto di vista sul risparmio. Adesso sapete che va molto questa moda del risparmio, c'è chi usa la riutilizzabilità come SpaceX, facendo rientrare e riutilizzando i lanci e le navette, e c'è chi come questi la vedono in modo alternativo, quindi risparmiano nella creazione dei componenti dei motori grazie alla stampa 3D, e in più cercano di appunto risparmiare, recuperare più payload possibili riuscendo a portarli su orbite diverse, quindi soddisfacendo le necessità di diversi clienti.
Ma che calcio sarebbe senza la palla?
Ma c'era la palla, erano satelliti.
Ti stavo passando io.
Era l'assist.
Ah, Gesù, l'ho capito.
vai, rifalla, Mike.
Ma che calcio sarebbe senza la palla?
Sì, perché a bordo dell'Electron c'era anche una palla da discoteca. Esatto, il secondo degli oggetti visti da Jonathan McDowell era questa palla, questo ulteriore satellite, questa palla che si chiama The Humanity Star. Non è una vera e propria palla, è una sfera geodetica, quindi non è proprio sferica, ma costituita da tot pannelli piatti. 65.
Un poliedro regolare.
Ecco, grazie. 65 pannelli riflettenti in fibra di carbonio. E questa palla ha più o meno un diametro di un metro, poi sul sito che vi diremo potete vedere le sue dimensioni rispetto al suo creatore. E cosa fa? Niente, ruota velocemente attorno alla Terra e ruota anche su se stessa riflettendo la luce solare. Perché l'ha creata Peter Beck, che è proprio uno dei fondatori dell'azienda, della Rocket Lab?
Perché una Tesla costava troppo.
Può essere, e probabilmente non aveva una macchina a disposizione. Allora, lui dice che la sua motivazione è quella di far alzare gli occhi da terra alle persone, è quella di ispirare, ok? Far alzare gli occhi da terra alle persone, guardare oltre il nostro orticello e considerare la precarietà della nostra esistenza. Lui dice che siamo un granello di polvere nell'universo e con questo beneamente dovremmo cercare di capire le cose più importanti nelle nostre giornate, quindi aiutare gli altri, essere più umani. Non so che tipo di ragionamento ha fatto partendo da una palla, riuscendo ad arrivare a questo. Comunque, insomma, è qualcosa di più. Non è niente di tecnologico. E infatti ci sono degli astronomi, coloro che guardano il cielo alla ricerca di oggetti importanti, che su Twitter gli stanno dando un po' contro perché dicono: ecco un altro oggetto super riflettente che mi rovina la visuale.
Avevano avuto una reazione simile per quell'altra cosa, se non sbaglio era un satellite russo che poi non aveva funzionato o non aveva...
Ah sì, il...
Sì, che doveva
Mayak.
Distendere...
Malik. Il Mayak.
Esatto. Ma è una roba del genere.
Ecco.
Che doveva dispiegare questa grossa vela riflettente, che però non si è dispiegata, ma le polemiche erano simili a queste qui che ha fatto accenno Veronica.
Allora, questa palla, che si chiama appunto The Humanity Star, è tracciabile dal sito www.thehumanitystar.com e si può vedere da tutto il mondo in diversi momenti, ovviamente, però non ha un'orbita che si vede solamente da una certa latitudine in su o in giù, ma un po' dappertutto. E per quanto riguarda l'Europa, riusciremo a vederla da metà fine marzo in poi. Sarà tipo una stella cadente a intermittenza. Loro dicono che il riflesso della luce sarà simile a quello degli iridium flare, e però girerà velocemente, quindi loro dicono si vedrà l'intermittenza di questa luce, e sarà in orbita per 9 mesi, dopo basta rientra nell'atmosfera disintegrandosi, ma siccome è costituita da materiale non inquinante c'è anche questo aspetto ecologico.
Messaggio,
esatto,
ambientalista.
Messaggio ambientalista, esatto.
No, non l'ha fatta di tungsteno pieno.
Il messaggio ambientalista sarebbe non metterlo in orbita, così non bisogna preoccuparsi di quanto inquina.
Più che altro il tungsteno forse pesava un po' troppo.
Non so se avete notato, ma Rocket Lab secondo me vince il premio Nerd Fisica 2018, perché i motori di questo lanciatore si chiamano come famosi fisici del Novecento. Innanzitutto i motori principali Rutherford, a nome di Ernst Rutherford, che peraltro è anche neozelandese, e poi i motori Curie di questo Kick Stage, dedicati appunto a Marie Curie.
Sì, è un'azienda interessante. Allora, fino a che i razzi non diventano orbitali, noi tutte queste piccole aziende evitiamo di considerarle, perché comunque ne abbiamo già abbastanza di nostro. Adesso questa azienda ha lanciato un razzo orbitale, anche se è un piccolo lanciatore, e quindi inizieremo a seguirla con parecchio interesse.
Ah, Nuova Zelanda è troppo lontana. Stavo guardando i lavori, le posizioni aperte sul sito di Rocket Labs. Va bene.
Ma no, è solo un momento dall'altra parte del mondo quasi.
E sicuramente hanno una connessione internet migliore della tua.
Allora, la cosa che apprezzo del... Top, Mike. La cosa che apprezzo un sacco del fatto che lanciano in Nuova Zelanda è che, tenendo l'agenda, cioè se da loro sono le 2 di sera, le 2 di notte, da noi sono le 2 del pomeriggio, è facilissimo fare i calcoli. Semplicemente ci sono, cioè, 12 ore di differenza, e quindi...
Tutti gli spazi porti dovrebbero essere ad angolo retto rispetto alla latitudine, alla longitudine dell'Italia. Molto bene, questa era la news, la seconda news che aspettavamo con ansia questa settimana. E vabbè, ringraziamo i nostri articolisti. La news su Falcon Heavy era di Marco Zambianchi, quella di Janet Apps era di Valeria Parnenzini. Per Electron ancora non c'è nulla su Astronauti News, però fortunatamente, almeno dal punto di vista delle immagini, la società degli Electron, Rocket Labs, ha una buona dose di spettacolarità. Però se volete leggere qualcosa di più dettagliato, a volte è necessario documentarsi in italiano, e per questo c'è astronautinews.it, e per questo dobbiamo ringraziare i nostri articolisti. C'è sempre la possibilità di commentare, lasciare commenti e farci sapere che cosa pensate del lavoro dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e questo ci permette un po' di aggiustare il tiro. Anche facendoci visita in diretta il giovedì sera, Ci aiutate. Vedo la chat abbastanza animata questa sera, faccio fatica a starci dietro, perché quando guardo ci sono state diverse conversazioni che sono proseguite mentre seguivo le news. Che cos'è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio? È quell'associazione che abbiamo creato per tenere insieme le nostre attività, per dargli un lato istituzionale, un lato ufficiale. Il modo migliore per supportarci è quello di diventare soci di ISA. Il modo per farlo è molto semplice: c'è la pagina isa.it/associarsi, dove ci sono i famosi bottoncini gialli, dove con una piccola cifra semplicemente date il vostro contributo a mantenere le nostre attività e a segnalare che ci supportate in qualche modo. Abbiamo qualche rinnovo questa settimana, siamo ancora in fase di onda di rinnovi dall'inizio dell'anno, e questa sera ringraziamo dunque Giorgio, Marta, Danilo, Denis, Zambianchi Marco, che appare come cognome nome, Marilena, Matteo, Lorenzo, Silvano, Davide, Gianpietro, Marco, Giorgio, Matteo e Claudio. Magari c'è ancora qualcun altro, vedo sempre che c'è un piccolo picco intorno al podcast, intorno alla trasmissione, e come al solito, se non avete ancora ricevuto alcuna mail di conferma, aspettate il weekend, dove vengono registrate le nuove donazioni e iscrizioni. E poi è anche il momento di cominciare a pensare di chiudere in una busta la vostra lettera di benvenuto e il vostro token di appartenenza a ISA. Vedo che Luigi sta armeggiando con la scatola.
Sta preparando l'unboxing. Finalmente in anteprima
l'avevamo,
la tessera ISA 2018. Troppo vicina, non è a fuoco.
L'avevamo mostrata la settimana scorsa per caso? No. Ok. Comunque, avevamo dato un teaser, avevamo detto tempestosa, no? E infatti si vede la superficie tempestosa di Giove presa dalla Junoka.
Ce n'è un po', eh? Quindi...
E infatti, quindi continuate a iscrivervi.
Iscrivetevi pure.
Molto molto bene. L'altro modo per aiutarci, che non ha nulla a che vedere con PayPal e bottoncini gialli vari, è quello di condividere quello che facciamo, di esporre accidentalmente i vostri amici alle nostre attività, così che il nostro scopo verrà raggiunto più facilmente. Detto questo, direi che è il momento di passare alla seconda parte della puntata, ormai va già per le lunghe, ma quella delle rubriche, ovvero prima di tutto quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La Stazione Spaziale Internazionale è abitata permanentemente da quasi 18 anni. L'altra grande stazione spaziale, la sovietica Mir, è rimasta abitata ininterrottamente, continuamente abitata, per più di 12 anni. Queste grandi imprese, cioè la possibilità di avere sempre degli equipaggi, degli esseri umani a bordo su queste grandi stazioni spaziali, è stata resa possibile da una tecnologia, da una capacità che compie in questi anni, in questi giorni 40 anni. Stiamo parlando della capacità di far arrivare dei veicoli cargo che riforniscano queste stazioni spaziali di tutto quello di cui hanno bisogno, non solo per il funzionamento, ma anche per la presenza di uomini a bordo. Prima di questa possibilità, infatti, le stazioni spaziali, per esempio le prime stazioni spaziali sovietiche Salyut, erano a perdere, nel senso che avevano scorte limitate per un piccolo numero di missioni, due o poche di più, e dopodiché non potevano essere più utilizzate e dovevano essere o abbandonate o deorbitate. Il primo veicolo cargo, il sovietico Progress 1, venne lanciato proprio il 20 gennaio del 1978, 40 anni e 5 giorni fa, e raggiunse la stazione sovietica Salyut 6, venne lanciato il 20 gennaio dopo due giorni di viaggio, come era consuetudine fino a pochi anni fa, con un profilo di volo di due giorni. Si attraccò, collegò alla stazione spaziale Salyut 6, su cui erano presenti due cosmonauti, Yuri Romanenko e Georgi Grechko. La Progress 1 non solo compì il suo carico, la sua missione di rifornimento, cioè portando sulla Salyut 6 circa 2300 kg fra propellente e attrezzature, scorte per l'equipaggio, ma collaudò anche un'altra tecnologia, un'altra capacità essenziale per queste missioni di lunga durata che sarebbero venute dopo, cioè per consentire a questi grandi complessi abitati di esserlo in permanenza, cioè la capacità di rifornimento della stazione spaziale. Quindi dai serbatoi della Progress 1 venne trasferito del propellente alla stazione Salyut 6 in questa prima missione di un cargo automatico, quindi un cargo senza equipaggio. La Salyut 6, la Progress 1 si sganciò dalla Salyut 6 il 6 di febbraio del 1978 e rientrò nell'atmosfera quasi due giorni dopo, l'8 febbraio del 1978, distruggendosi distruttivamente, disintegrandosi al rientro nell'atmosfera. La Progress 1 ha una forma ancora riconoscibile, assomiglia a una attuale Progress o una Soyuz, il veicolo simile che invece porta un equipaggio, ma con una differenza importante, cioè il fatto che non aveva dei pannelli solari, poteva contare soltanto sulle batterie di bordo, che avevano una capacità di volo autonomo di circa 3 giorni, e la Progress 1 poteva rimanere nello spazio attraccata alla stazione spaziale per un massimo di 30 giorni. Nel corso dei decenni successivi poi questo veicolo è stato perfezionato dandogli dei pannelli solari per rimanere molto più a lungo nello spazio anche in volo autonomo, fino ad arrivare all'attuale autonomia di 6 mesi per un veicolo cargo di questo tipo e anche poi per la versione con equipaggio Soyuz. Quindi questi esperimenti, questa missione sperimentale di 40 anni fa ha aperto la strada per avere grandi stazioni spaziali abitate permanentemente. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Stavo guardando l'immagine della... è un disegno quella su Wikipedia della Progress 1 e cercavo proprio di capire che... Chiaramente è la stessa Progress che conosciamo con la distanza di 40 anni nel tempo, ma c'era qualcosa di diverso che non riuscivo a cogliere. E poi effettivamente l'ho trovato nel testo e ne hai parlato anche tu, l'assenza dei pannelli solari. Ma era così anche per le Soyuz? Anche le Soyuz?
Sì, alcune Soyuz non hanno avuto i pannelli solari. E anche per esempio... dei veicoli derivati, per esempio le sonde automatiche Zond circumlunari, che in alcuni casi non avevano, se non ricordo male, i pannelli
solari.
Non c'erano
neanche i quick charge di Tesla sulla Luna.
No, infatti. No, credo di sbagliarmi, le Zond avevano i pannelli.
Molto bene, abbiamo finalmente... credevo di trovare il link, non l'ho trovato. Vero, vuoi parlarci di che cosa hai preparato per questa settimana? Mentre lo recupero?
No, adesso devi recuperare la registrazione perché è stato un parto, giuro che questo modulo è stato un parto. Oh, veramente, cioè, se trovo quelli che l'hanno progettato gli buco le gomme.
Ero convinto di avere a portata di mano il video nel Trello e non è così. E quindi niente, ci troviamo...
Ah, meno male che me l'hai detto perché lo stavo per twittare.
davvero? Ah, stavi per twittare che parliamo? O?
Il link che hai messo che a quanto pare era...
C'è un link? No, c'è un link che dice...
Ma è sì, Street c'è un link nel Trello.
È il link a come al... Okay. Vabbè, non distrarmi. Davvero? Ok, l'ho trovato. Molto bene, dicevamo che è il momento di farsi un giro sulla stazione spaziale esplorando un altro modulo in compagnia di Veronica. Pronti, via.
Eccoci nel modulo Kibo. Kibo è il modulo giapponese della stazione spaziale lanciato tra il 2008 e il 2009 su 3 missioni shuttle diverse, perché è costituito da 3 pezzi. È lungo 11,2 metri e ha un diametro di 4,4 metri. Kibo in giapponese significa speranza, ma forse è più conosciuto come JEM, il Japanese Experiment Module, e la caratteristica che lo rende riconoscibile nelle foto e nei video provenienti dalla stazione spaziale è quell'airlock rotondo e le 2 finestre là in fondo sulla parete frontale. È probabile che li avrete riconosciuti anche durante qualche conferenza, perché è qui che nella maggior parte delle volte si tengono le conferenze. È un modulo parecchio complicato ed è costituito da diverse sezioni, alcune delle quali posizionate all'esterno. Ma andiamo con ordine. Noi adesso ci troviamo all'interno di uno dei componenti principali di Kibo, il modulo pressurizzato. Questa sezione ospita 23, possiamo chiamarle griglie, si chiamano payload racks, 10 dei quali sono dedicati a esperimenti scientifici, mentre gli altri 13 sono sistemi per il mantenimento del modulo. Qui all'entrata vediamo Melfi. Se vi ricordate l'abbiamo già visto. Vi ricordate in quale modulo? Era in Destiny. Melfi è l'acronimo di minus 80 degree laboratory freezer e conserva a temperature ultra fredde i fluidi biologici, così da poterne mantenere le proprietà fino al loro ritorno a Terra. Sul soffitto troviamo il primo dei due DMS REC, ossia Data Management System, un sistema di gestione dei dati. Questo sistema ospita il JCP, il Control Processor, che è il computer principale di Kibo e in sostanza serve a gestire i dati che provengono dagli esperimenti. Sulla parete di destra c'è una sezione che ospita esperimenti biologici, mentre qui in basso troviamo il primo dei due EPS REC, cioè Electrical Power System, quel sistema che tramite il modulo Harmony riceve energia elettrica generata dai pannelli solari della ISS e la distribuisce all'interno di tutto il laboratorio Kibo, compresi gli esperimenti. Avanziamo di un blocco e come prima saliamo lungo la parete sinistra. Qui ci imbattiamo nella griglia Saibo, che significa cellula vivente. È un esperimento simile al Glove Box che abbiamo visto sempre in Destiny, ma anziché ospitare gas e fluidi, qui all'interno vengono studiati i microorganismi, grazie anche al Cell Biology Experiment Facility, che comprende un incubatore e alcune centrifughe. Sul soffitto troviamo uno spazio magazzino per riporre le borse con quello che al momento non ci serve. Sulla destra invece c'è il Multipurpose Small Payload Rack, cioè un'area di lavoro attrezzata con energia elettrica, sistemi di comunicazione e una serie di funzionalità pensate per l'astronauta che deve sia collegare i propri attrezzi di lavoro o il proprio PC, sia condurre esperimenti, tutto con una sola piattaforma. L'MSPR, che è il suo acronimo, ha ben 3 zone di lavoro, un tavolo e 2 contenitori, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, nei quali poter inserire gli esperimenti. Per esempio, una delle funzioni principali del MSPR è quella di far funzionare l'Electrostatic Levitation Furnace, che si trova all'interno di questo spazio più grande ed è un sistema creato per far levitare, far sciogliere o solidificare diversi materiali attraverso l'applicazione di un campo elettromagnetico. Sul pavimento del blocco successivo c'è un'altra zona di stoccaggio di materiale, mentre sulla parete di sinistra incontriamo il REC, cioè la griglia, con l'esperimento Ryutai. Ryutai significa fluido e questa è una struttura che serve per studiare il comportamento dei fluidi, la cristallizzazione di alcune soluzioni e anche la cristallizzazione di proteine. Al suo interno sono installati dei microscopi per misurare le modifiche nella morfologia dei cristalli e anche una pompa di calore per portare le soluzioni alla temperatura desiderata. Il tutto fotografato e documentato. Sul soffitto troviamo di nuovo una zona di stoccaggio, mentre sulla parete di destra un'altra griglia con un esperimento. Questo si chiama Cobairo e ospita un forno per lo studio delle proprietà dei materiali nel vuoto. Questo forno, che si chiama Gradient Heating Furnace, è costituito da 3 blocchi, le cui temperature possono essere controllate in modo indipendente. Di solito viene usato per esperimenti sulla crescita di cristalli e può accogliere fino a 15 campioni da studiare. Andando avanti troviamo un altro Melfi qui in basso. Nella griglia di sinistra vengono invece effettuati altri esperimenti generici sui materiali, mentre sul soffitto troviamo l'ICS REC, cioè Inter-Orbit Communication System. Questo sistema permette delle comunicazioni indipendenti tra Kibo e il Tsukuba Space Center, che è il centro spaziale a nord di Tokyo che controlla tutti gli esperimenti di questo modulo. I comandi e le comunicazioni vocali sono caricate da terra tramite il Data Relay Test Satellite, o DRTS, conosciuto anche come Kodama, che le invia a Kibo, mentre i dati sugli esperimenti, le immagini o le comunicazioni vocali da Kibo sono scaricate verso terra. L'ICS è costituito da questa struttura all'interno del modulo pressurizzato in cui siamo e da un'altra esterna chiamata ICS Exposed Facility, che è costituita da un'antenna e da un meccanismo di puntamento verso terra. Inoltre, Kibo ospita un sistema di comunicazione di prossimità, o PROX, cioè un'antenna e dell'attrezzatura di comunicazione che serve a comunicare con i cargo HTV man mano che si avvicinano alla stazione spaziale, durante il rendezvous e il berthing. Sull'altra parete troviamo invece VS Rack, cioè la Workstation Rack, una stazione di lavoro che ospita i monitor TV, una unità radio e un pannello di controllo per eventuali emergenze. Avvicinandoci verso l'airlock rotondo alla fine del modulo, troviamo sul pavimento il secondo EPS, l'Electrical Power System, che avevamo già visto nel secondo blocco. Mentre in verticale c'è un altro rack per esperimenti sui materiali. Sul soffitto c'è il secondo DMS rack, cioè l'altro sistema di gestione dei dati. Anche sull'altra parete verticale c'è un blocco che ospita esperimenti sui materiali. Vedete che è molto ricco di connessioni e di cassetti. Qui ad esempio c'è l'esperimento TangoLab per condurre dei test in piccoli moduli chiamati Cube Labs. Questo della NanoRex invece è uno spettrometro che analizza dei campioni attraverso alcune frequenze luminose. Siamo quasi arrivati all'airlock, ma prima dobbiamo fluttuare sopra l'altro sistema di controllo ambientale e supporto avitale, identico a quello che avevamo visto all'entrata. Ecco qui qualcosa di molto interessante. Qui a sinistra vediamo il GEM RMS Rack, dove RMS sta per Remote Manipulator System. Intuiamo già che è la console che serve a manovrare il braccio robotico, ma non il Canadarm 2, bensì il braccio robotico giapponese montato all'esterno del modulo Kibo. Eh sì, i giapponesi hanno il loro braccio robotico personale. Il perché lo vediamo fra poco, non appena raggiungiamo l'airlock. Comunque, questo braccio esterno ha una telecamera montata e questo monitor mostra le immagini che arrivano da lì. Qui sopra, allo zenith di Kibo, è installata la sezione logistica del modulo pressurizzato, un bel magazzino ampio che si estende al di fuori della stazione spaziale. E gli astronauti giapponesi hanno avuto l'idea di scrivere uno striscione in cui si dà il benvenuto nel punto più alto del Giappone, al di sopra del Monte Fuji. Torniamo giù all'interno di GEM e raggiungiamo la parte più riconoscibile, l'airlock. Questo airlock non è progettato per le attività extraveicolari, ma serve per trasferire materiali e esperimenti all'Exposed Facility, oppure per lanciare dei piccoli satelliti. L'Exposed Facility è un'altra delle strutture principali di Kibo, posta esternamente. È chiamata anche terrazza ed è una piattaforma di 5 metri per 4. Comprende 12 unità o postazioni nelle quali sono collocati degli esperimenti che devono essere esposti all'ambiente spaziale. Ecco allora che torniamo al discorso del braccio robotico giapponese, perché lo si può usare per l'installazione di 8 di questi 12 esperimenti. Per gli altri 4 servono delle attività extraveicolari, ma non possono essere effettuate da qui. Abbiamo concluso la nostra visita al modulo più complicato della stazione spaziale. Ora torniamo verso il corpo principale, dal quale nella prossima puntata accederemo a Columbus.
Grazie Vero per questo tour di Kibo. È veramente gigante, è veramente un modulo. Si vede la differenza anche quando nella visione di Street View. Avevo notato che molti moduli sono più grandi di quello che ci si immagina guardando fotografie. L'avevo notato guardando un filmato in 3D della stazione spaziale, dove si percepisce un po' di più la profondità. Ma con Kibo si ha un senso di profondità anche semplicemente con un'immagine bidimensionale.
È vero, è veramente grande, infatti non finivo più di registrare, ho fatto un pezzetto, poi un altro pezzo, ok dai, sarò quasi alla fine, perché ormai ho capito i tempi, no, degli altri moduli, ho detto ok, ci sono quasi, no, c'è ancora, sono solo a metà. Comunque è progettato, cioè molto con... Molto intelligentemente, c'è tanto spazio, ok, ma in poco c'è un sacco di roba e su ogni parete c'è qualcosa, sul pavimento c'è una cosa, sul soffitto c'è una cosa, invece negli altri moduli ci sono magari, non so, una decina di esperimenti in tutto posizionati un po' qua e là, invece lì è proprio strutturato.
Non l'ho ancora fatto Columbus, si vede.
Non l'ho ancora fatto Columbus.
Il Feng Shui, no, ma quello è cinese, non è giapponese. Ma in realtà ho imparato qualcosa da questo video, ovvero come potevano comunicare indipendentemente con Terra tramite un satellite giapponese. E quando ero nel Ground Team di Columbus, nel pannello dei voice loop, dove ci sono tutti i canali voce con cui si può comunicare, che sono, la maggior parte sono ground, ma ci sono anche i famosi space to ground, ce n'era anche uno che era marcato GEM, Space to Ground GEM, e ho chiesto a dei colleghi e nessuno mi ha mai detto nulla. Non ho mai fatto particolari ricerche, se no magari probabilmente l'avrei trovato, ma effettivamente si tratta del canale voce di cui hai parlato.
Mike, scusa, ti interrompo un attimo, 5 secondi al lancio dell'Ariane 5 da Kourou. All'umage vulcane.
Spettacolare questa ripresa del pad di lancio di notte dall'alto.
Ma non è il... No,
non... Dov'era?
Non
cos'era?
È, ah, questo? No, quel razzo lì è tipo... sarà il Visitor Complex con un...
E cosa
con
c'entra lui? Il razzo lì
fondo. No, perché...
Fanno vedere in lontananza, cioè.
Ok.
No, comunque è partito l'Ariane 5, scusa Mike, finisci.
No, però ti fendo vero perché anch'io ho fissato per un po' il modellino lì. Nel Visitor Complex. Dicendo che cos'è quella luce all'orizzonte.
Comunque, tornando velocemente al sistema di comunicazione di Kibo, è strano perché andando a cercare che cos'era questo TRDS, che è diverso dal TDRS, ho scoperto che è un, appunto, questo Kodama, questo satellite giapponese, che però è già stato deorbitato e quindi non so adesso se abbiano un altro satellite, non sono riuscita a trovare altre informazioni o se comunichino come fanno tutti gli altri moduli della stazione, insomma, non più indipendentemente.
Sì, come Columbus, che ha un suo sistema, me ne parleremo la settimana prossima, indipendente di un computer pseudo indipendente, un sistema informatico separato, ma ovviamente collegato con la stazione spaziale, riceve comandi dal segmento americano e invia la telemetria tramite il segmento americano. Anche Columbus dovrebbe avere un accesso indipendente a terra tramite i DRS. Non so sinceramente a che livello sia arrivato, ma sarà realtà a un certo punto. Bene, questo ci porta al link della settimana. Abbiamo parlato della Salyut prima e c'è l'omologo cinese. Diciamo che la Salyut sta alla Panda... No, vabbè. Una foto della Tiangong 1.
Ma sì, ho messo questo link per due motivi fondamentali. Per una volta che vediamo la foto che non sia di Thierry Legault, di qualcuno che fotografa un oggetto in orbita terrestre, e secondo perché di solito vediamo sempre la ISS, questa volta la Tiangong. E Philip Smith, da una città che si trova su Long Island, quindi nello stato di New York, ha fatto questa bella foto della Tiangong, e con un telescopio, un Edge da 14 pollici HD e una camera per l'imaging astronomico. solo per dire una bella foto e solo per ricordarvi che volendo, con anche con, effettivamente con un po' di attrezzatura, si possono ottenere anche questi risultati che con ricchi di dettagli da terra.
Ok, grazie. E se avete fatto un viaggio al Kennedy Space Center e l'avete trovato chiuso perché c'era lo shutdown?
C'è un bel sito della NASA, NASA Powered by Georama, che mostra diversi video dei vari edifici o control room di NASA. C'è un video con un tour di Orion virtuale, il Rocket Park, insomma un sacco di video che pensavo fossero in 3D, poi in realtà invece no, mi hanno fregato, però sono molto carini, insomma sono brevi da vedere, ci sono i suoni, non ci sono musiche sotto, ci sono proprio i suoni reali.
Se mi funziona, usa Flash, l'ho attivato, ma non parte nulla. Ok, Astronauti Quiz, no, ho inviato i premi ai vincitori, ma non ho ancora, scusatemi, ma sono giornate piene, non ho un nuovo quiz, e, però vediamo che cosa ci aspetta nella settimana entrante.
Allora, non abbiamo tantissima roba, abbiamo avuto proprio adesso il lancio Ariane 5 col satellite SES-14, poi slittiamo direttamente al lunedì 29 con la EVA 40. 48 che vedrà protagonisti Mark Van de Ey e Norishise Kanai. Come dicevamo la settimana scorsa, si tratta di due attività extraveicolari, una che si è svolta martedì scorso e questa che sono state focalizzate sulla manutenzione del braccio robotico della stazione. Magari in un'altra occasione ne parleremo nel dettaglio. La prima si è conclusa con successo, solo con un piccolo glitch di comunicazione, ma ve ne parleremo. E il 30, martedì 30, quello che avevo accennato prima quando parlavo del Falcon Heavy, è programmato il lancio di un Falcon 9 con un satellite SES-16, in questo caso da Cape Canaveral. La finestra di lancio si apre alle 22:23 ora italiana. Staremo a vedere se riuscirà a lanciare e rivedere un Falcon solcare i cieli della Florida. Il 31 gennaio abbiamo un contatto ARIS che sarà effettuato da Joe Acaba con una scuola degli Stati Uniti in Arkansas. Il contatto mi sembra diretto, quindi non sarà soltabile all'Italia, ma se magari no, via Oscar November 4 ISS, quindi Belgio, quindi bisognerà vedere la trend.
No, quello è il call sign della ISS a bordo.
Sì, scusa, ho detto una cavolata. Però
ho scritto una cavolata, allora,
infatti secondo me Verona... senza i punti, senza le maiuscole. questi che mi danno informazioni sbagliate. Allora,
segniamolo con la matita blu sull'astronautica agenda.
Mentre giovedì 1 febbraio torniamo noi con Astronauticast puntata 17.
Dovrebbe esserci anche il lancio di un Lunga Marcia 2D, ma non avendo le date, chissà.
Ah, anche un Fregat, vedo adesso che mi si è caricata la pagina. Un Soyuz 2.1 Fregat. Vedremo da Vostochny.
Se riescono a programmarlo
dal cosmodrofo corretto.
Programmate i vostri tom-tom per lo spazioporto giusto, ma quando tornate l'appuntamento è per giovedì prossimo, 1 di febbraio. Fino ad allora vi porgo i miei saluti, io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios e vi saluta anche Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, a giovedì prossimo.
Ricky.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e alla prossima settimana.
Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Il Sempiterno.
Ciao a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola e alla prossima.
Dicevo la prossima volta, prossima puntata, 1 di febbraio 2018. fino ad allora, Ad Astra.
Ci stai ascoltando?